Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
E buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Spore, Radiogramma, Radio Forte, Radio Wombat e tutte le altre. E ecco a voi le notizie di martedì 2 novembre 2021. Iniziamo subito con l'internazionale. Andiamo in Etiopia, dove il 28 ottobre l'aviazione etiope ha condotto un nuovo raid a Mekele, capoluogo della regione settentrionale del Tigray, e il portavoce del governo, Selamawit Kassa, ha affermato che è stata colpita una fabbrica usata dai ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. E invece, secondo fonti ospedaliere, il raid è avvenuto in una zona residenziale e ha causato almeno 10 vittime. Andiamo in Messico, dove avanza la carovana migrante verso Città del Messico e dopo gli Stati Uniti. E migliaia di migranti haitiani centroamericani avanzano dal 23 ottobre verso Città del Messico, dicevamo, nella carovana per la giustizia, la dignità e la libertà del popolo migrante. Secondo il centro di nobilitazione umana che accompagna la mobilitazione di massa, da quando è partita da Tapachulas nel Chiapas, quasi alla frontiera con Guatemala, e alla carovana partecipano almeno 4.000 persone, di cui 1.500 bambini, alcune donne incinte e vari adulti anziani. Ma ogni giorno alla marcia si aggiungono altre persone. Il direttore del centro di nobilitazione umana, Luis Rey García, ha spiegato che più di 1.000 migranti della carovana contano sul riconoscimento di rifugiato da parte della Commissione Messicana di Aiuto ai Rifugiati, ma nonostante questa pratica sono stati fatti tornare indietro da diversi punti del paese. Soltanto da gennaio ad agosto del 2021 circa 147.000 migranti haitiani e centroamericani hanno attraversato il Messico per raggiungere gli Stati Uniti, mentre nel passato anno fiscale le cifre degli arresti alla frontiera degli Stati Uniti con il Messico hanno raggiunto più di 1,7 milioni. E nel loro percorso i migranti sono stati vittime della violenza istituzionale, poliziesca e sociale, sia da parte degli Stati Uniti che dal Messico in questi ultimi anni, senza che esista un'effettiva politica migratoria per garantire la loro protezione, e così lo denunciano le organizzazioni di fronte alla Corte Interamericana dei Diritti Umani. Sempre in America Latina, andiamo in Ecuador, dove dalla settimana scorsa, da martedì, c'è un forte sciopero generale con blocchi stradali, barricate e mobilitazione. Trovate un approfondimento sul sito del Comitato Carlos Fonseca, tradotto all'italiano, di cui riportiamo alcuni stralci. Martedì, quindi, il movimento indigeno dell'Ecuador ha bloccato le strade di varie province per protesta contro la politica economica del governo di Guillermo Lasso, è in aperta sfida allo stato d'emergenza decretato una settimana fa per 60 giorni, un'aperta sfida anche alla militarizzazione che ha stabilito nel paese questo nuovo governo nell'ambito della lotta contro il narcotraffico. Le proteste sono le più nutrite da quando Lasso si è insediato al potere a maggio e hanno varie richieste come la fine dell'alta criminalità, i massacri carcerari con più di 2.000 morti, la rivelazione dei Pandora Papers, lo scandalo dei Pandora Papers dove sono stati resi noti i conti offshore del presidente e l'aumento dei prezzi dei combustibili. Secondo Julio César Pilabumbo, uno dei dirigenti dell'estesa comunità indigena che rappresenta il 7,4% dei 177 milioni di abitanti dell'Ecuador, questa convocazione l'abbiamo fatta per rifiutare tutto quello che il governo nazionale sta imponendo. Non vengono accolte le proposte, il dialogo delle organizzazioni sociali, delle organizzazioni indigene. E invece, da questo lato dell'Atlantico, in Palestina, come sapete, ieri decine di coloni scortati da soldati israeliani hanno assaltato, oltre che il cimitero di cui parlavamo anche nel, nel radiogiornale settimana scorsa, e hanno assaltato gli uliveti appartenenti ai residenti palestinesi del villaggio di Kafr Kadum, a est di Qalqilya, nella Cisgiordania occupata. E i coloni espropriano spesso e esercitano violenza nel periodo del raccolto delle olive, e ogni anno infatti in Bethlehem vengono documentate decine di incidenti in cui i coloni aggrediscono gli agricoltori palestinesi, rubano le olive, distruggono gli alberi, attrezzature agricole e strumenti di lavoro. Questi crimini dei coloni avvengono sempre sotto lo sguardo dei soldati che sono nelle vicinanze e a volte scortano gli assalitori o li osservano da lontano. Invece nel frattempo l'Algeria ha chiuso il gasdotto che passa per il Marocco e ufficialmente ha posto fine al contratto che lega Algeri e Rabat. Questo gasdotto si chiama il Maghreb Europe Gas Pipeline e fornisce gas alla Spagna e al Portogallo passando per i territori marocchini, e che riceve un 7% delle royalties su tutto il gas. L'annuncio è arrivato il 31 ottobre, data entro la quale i due paesi erano stati chiamati a pronunciarsi sull'eventuale rinnovo di questo gasdotto, ma il presidente ha ordinato la cessazione dei rapporti commerciali tra la compagnia petrolifera statale algerina e l'ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile. Questo in considerazione dell'atteggiamento aggressivo del Regno del Marocco nei confronti dell'Algeria, che mina l'unità nazionale, e questo quanto si legge in un comunicato diffuso dalla presidenza di Algeri. L'origine delle divergenze tra Rabat e Algeri è da far risalire alla disputa sul Sahara occidentale, nata nel 1975, quando in seguito al ritiro del dominio spagnolo il Marocco ha annesso una parte di tale area, situata sulla costa nord-occidentale dell'Africa. In risposta, nel 1976 il Fronte Polisario ha annunciato la nascita della Repubblica Democratica Araba del Sahrawi, instaurando un governo in esilio in Algeria e intraprendendo una guerriglia per l'indipendenza. Ad oggi il Marocco rivendica la propria sovranità sul Sahara occidentale, mentre il Fronte Polisario, sostenuto da Algeri, continua a battersi affinché venga indetto un referendum per l'autodeterminazione del proprio territorio. E andiamo sul nazionale. Ieri ci sono state violente cariche della polizia alla manifestazione a Padova contro Bolsonaro, fora Bolsonaro. Riprendiamo un po' da Global Project, dove trovate approfondimenti. Sotto la pioggia battente, al freddo, e tantissime persone hanno risposto all'appello lanciato dal CSO Pedro, ADL Cobas e altre realtà cittadine in Prato della Valle. La presenza di Bolsonaro è un insulto alla città e le persone che scendono in piazza lo faranno per bloccarne l'arrivo. Questo era l'appello fora Bolsonaro. Il presidente di ultradestra del Brasile era stato chiamato dall'amministrazione leghista di Anguillara Veneta per ritirare la cittadinanza onoraria del paese da cui i suoi avi partirono a fine 800 per migrare in Brasile. Ci sono state cariche, manganelli e idranti contro il corteo che era deciso a raggiungere la Basilica di Sant'Antonio per dire a Bolsonaro che a Padova non c'è spazio per le sue posizioni omofobe, fasciste e razziste. Questo corteo è stato immediatamente bloccato dalla carica, subito dopo dall'idrante. E nel corso delle cariche una ragazza è stata fermata e poi è stata liberata in serata. Bolsonaro non è riuscito a visitare la Basilica del Santo come aveva previsto, ma è tornato solo in serata dopo la chiusura al pubblico, e oggi invece è stato accompagnato da Salvini a Pistoia, dove ha visitato il monumento che ricorda il sacrificio dei soldati brasiliani caduti per la liberazione italiana nella Seconda Guerra Mondiale. E come sapete, a Glasgow si è aperto ieri il Summit Mondiale sul Clima. Questo weekend scorso invece a Roma ci sono state diverse manifestazioni, come il blocco stradale della Cristoforo Colombo, e la polizia è intervenuta, ha portato via di peso le persone sedute in strada, e che poi sono state identificate una ad una. Questo blocco comunque è durato oltre 2 ore, è stato poi tolto da compagni e compagni che sono tornati al Climate Camp ad Acrobax. A Glasgow invece questa settimana ci sarà una marcia questo sabato e diverse iniziative come la richiesta di non escludere l'inquinamento militare dagli accordi sul clima. A proposito infatti di inquinamento e operazioni militari, riportiamo un comunicato di Aforasa NATO datato 8 ottobre, perché è stato inaugurato nel poligono di Kira il banco di prova per i razzi spaziali, quindi migliaia di litri di carburante in fiamme nel giro di pochi secondi, con le contestuali emissioni in atmosfera, un impatto sull'ambiente e sulla salute che i tecnici assicurano sia irrilevante, ma su cui in realtà si addensano le nubi dell'incertezza. Questo progetto, denominato Space Propulsion Test Facility, è in sostanza un banco di prova per i motori a carburante liquido che dovranno guidare nello spazio i razzi, ed è stato inaugurato in località Safigu, a Perdas de Fogu, all'interno del poligono interforze del Salto di Quirra. Il tutto vale 26 milioni di euro, di cui 9,5 arrivano dalle casse del Ministero dello Sviluppo Economico e altre dalla Regione, e da Avio, società per azioni con sede a Colleferro, che ad oggi ha come socio principale Leonardo, l'azienda a controllo pubblico che domina il settore aerospaziale bellico in Italia. E non è soltanto la questione ambientale, i dubbi sull'opportunità dei finanziamenti pubblici, ma ci sono anche le questioni etiche, perché ci si chiede se sarà tutto civile lo scopo di questi razzi. Qualche anno fa Giacomo Cao, rispondendo ai dubbi sollevati da Foras ed altri, assicurava che i progetti sui droni non avrebbero avuto alcuna connessione con le ricerche militari. E invece qualche settimana fa si è scoperto che l'Italia intende armare i droni Predator B, e i razzi Vega per ora non hanno impieghi militari, ma le tecnologie sviluppate per il loro utilizzo potrebbero averli. Quindi sempre si garantisce ovviamente che ci saranno 35 posti di lavoro, che sono comunque briccioli. A proposito sempre di basi militari, apprendiamo dalla stampa spagnola che in Veneto, a Vicenza, arriverà una forza speciale statunitense che fino a questo momento era stata in distaccamento nella base militare di Morón, a Siviglia, nel sud della Spagna. Arriveranno 850 marine e 8 aerei Osprey. E questo è, scusate, la forza speciale aerea e terrestre di risposta di crisi del corpo dei marine, cioè la SPMAGTCR, sono le come viene chiamata in inglese. E ricordiamo che questo sviluppo nel sud Europa di questa forza speciale è stata conseguenza dell'assalto al consolato statunitense di Bengasi a Libia l'11 settembre del 2012. Washington voleva avere un'unità di elite a poche ore di volo dalla Nord Africa, e questo è successo nel 2012 e sono ancora qua. Il permesso inizialmente era di soltanto un anno, e questi aerei sono rimasti nella base sivigliana fino a quest'anno. Da quest'anno invece la responsabilità delle crisi nel Nord Africa passa dal corpo dei marine all'esercito di terra statunitense, che ha già la base a Vicenza, e quindi questi aerei Osprey e C-130J più i marine andranno a Vicenza. E continuiamo sempre nell'ambito di lotte antimilitaristiche, l'operazione Lince, caduta l'accusa, recuperiamo una notizia da settimana scorsa, che operazione Lince era il nome del processo ai danni di 45 militanti del movimento sardo Aforas, che si batte contro la militarizzazione dell'isola. Sono passati alcuni mesi da quando la presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile, e finalmente è arrivata una buona notizia, perché il Tribunale di Cagliari ha respinto la richiesta del pubblico ministero di sottoporre alla sorveglianza speciale 5 persone ritenute vertici dell'organizzazione. Trovate un approfondimento su Radio Blackout. Domenica invece in Nord Italia, a Voghera, si è svolta una manifestazione antirazzista per Younes El Boussettaoui, che è stato assassinato la notte del 20 luglio di quest'anno in una piazza centrale di Voghera. È stato assassinato con un colpo di pistola al petto dall'ex assessore leghista Massimo Adriatici. E da allora l'ex assessore è stato messo ai domiciliari in una località protetta e dopo pochi mesi ha ottenuto diversi permessi per uscire, fino alla liberazione il 20 ottobre. E Adriatici è in giro, nonostante in questi mesi da testimonianze, video, perizie e rivelazioni sia emerso chiaramente che condivideva con tutta la giunta di Voghera un razzismo feroce e disumano che ha trovato nella sua mano e nella sua pistola gli strumenti per mettere in pratica idee suprematiste. Riportiamo da InfoAuto. E la liberazione dimostra che la vita di Younes, poiché è immigrato, è considerata priva di valore non solo dal suo assassino, ma neanche da procura, tribunale, inquirenti, organi di governo locale e nazionale, tutti intrisi di razzismo istituzionali e schierati a tutela di uno di loro. Massimo Adriatici non è un pazzo, non è un caso estremo, ma un figlio perfettamente sano del razzismo di cui è intrisa la nostra società. E questa è la manifestazione che si è svolta domenica scorsa. Sul piano invece delle frontiere, Frontex, riportiamo alcuni dati da un appello. L'appello si chiama Mai con Frontex, è stato lanciato da Lasciateci Entrare ed è stato lanciato alle università e centri di ricerca italiani ed europei per non legittimare l'apparato violento, repressivo, espulsivo e razzializzante dell'Unione Europea. In seguito, questo appello è uscito in seguito al contratto con il Politecnico di Torino per la produzione di cartografia a supporto delle attività di sorveglianza delle frontiere europee. A questo appello hanno già aderito diversi collettivi politici, prof, ricercatori, singoli. E se siete interessati potete andare sul sito lasciatecientrare.it e aderire. Quindi riportiamo perché nel corso del 2021 Frontex è stata al centro di indagini da parte di diverse istituzioni europee. La Commissione per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo ha creato un gruppo di lavoro e di indagine sull'operato dell'agenzia per via della scarsa trasparenza delle sue attività amministrative e perché nelle sue attività di contrasto dell'immigrazione irregolare che svolge alle frontiere esterne dell'Unione Europea non rispetta i diritti umani delle persone intercettate. Anche l'Ufficio Europeo Antifrode ha aperto un'indagine per fare luce sui suoi bilanci poco trasparenti. Alla fine del 2020 erano state rese note le spese per eventi di lusso e autocelebrativi che tra il 2015 e il 2019 hanno ammontato a 2 milioni di euro. E per fare un esempio, il budget per gli eventi di gala di una sola annata è molto più di quanto è stato stanziato dall'Agenzia per l'Ufficio dei diritti fondamentali per tutto l'anno. Quest'anno, a marzo, la Commissione di controllo del bilancio del Parlamento europeo ha votato per il rinvio dell'approvazione del bilancio finanziario di Frontex. E a giugno la Corte dei Conti Europea ha pubblicato una relazione secondo cui Frontex non ha attuato pienamente il mandato ricevuto nel 2016 e nonostante questo operato sia costellato di contestazioni amministrative, contabili e oltre che per gravissime violazioni dei diritti umani, le sue risorse e il suo ruolo strategico continuano ad aumentare. Dal 2005 al 2021 il budget è passato da 6,3 milioni a 543 milioni di euro. Per i prossimi 5 anni ci sarà un nuovo sostanziale aumento, oltre all'aumento dei poteri di questa super agenzia, che arriverà a raggiungere le 10.000 unità da dispiegare dentro il territorio dell'Unione o all'esterno. Quindi desta particolare preoccupazione il coinvolgimento di Frontex in operazioni di intelligence, in programmi e progetti per l'utilizzo di strumenti altamente tecnologici e quindi, ecco, se siete d'accordo con questo appello per evitare che le università e i centri di ricerca collaborino con Frontex, potete firmare su Lasciateci Entrare. E passiamo così al locale bolognese. Sabato e migliaia hanno partecipato a una nuova manifestazione promossa da Rivolta Pride con concentramento in Piazza Maggiore. Riportiamo dal comunicato: non vogliamo essere uccise o aggredite per la nostra identità di genere, per il nostro orientamento sessuale, per la nostra disabilità o a causa di odio misogino. Durante quest'anno siamo scese in piazza gridando molto più di Zan, consapevoli che quella legge rappresentava il minimo di ciò che davvero vogliamo. Abbiamo sperato nell'articolo 4 e di poter così sedimentare le azioni positive contro le discriminazioni nelle scuole con un'educazione alle differenze, al genere e alla sessualità. Abbiamo sperato di poter fare un primo passo verso quello di cui abbiamo veramente bisogno, una legge sull'autodeterminazione di genere che garantisca a tutte le persone trans l'accesso alla transizione gratuita e al cambio di documenti senza l'avallo dei tribunali. Vogliamo molto di più. Vogliamo tutto. E diritto alla casa, venerdì scorso 29 ottobre è stato occupato un altro appartamento in via Zampieri, riportiamo da Asia USB, a fronte di centinaia di abitazioni vuote, pubbliche e private, e di graduatorie ERP infinite e sempre più escludenti, non possiamo accettare che una famiglia non si veda garantito il diritto alla casa. E infine chiudiamo le notizie, apriamo l'agenda presa in prestito da Zic, quotidiano online autogestito, con una notizia sull'acqua, perché nei giorni scorsi l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna ha deciso di prorogare quasi tutti gli affidamenti del servizio idrico in regione fino alla fine del 2027. Questo è un grande regalo alle grandi multi-utilities di natura privatistica quotate in borsa, in particolare a ERA. E alla fine di quest'anno scadeva la concessione del servizio idrico a ERA nella provincia di Bologna e alla fine del 23 a Forlì, Cesena e Ravenna, alla fine del 24 a Ferrara e Modena. Si poteva così ripubblicizzare a quelle date il servizio idrico applicando coerentemente l'esito del referendum del 2011, ma niente di tutto ciò sarà possibile. Si vuole continuare con le privatizzazioni, contraddicendo ancora una volta la volontà popolare espressa con il referendum. Per questo motivo, e il Comitato Acqua Bene Comune Bologna e Provincia e la Rete Emergenza Climatica Ambientale dell'Emilia Romagna promuovono una manifestazione mercoledì, domani, ovvero alle 2:30 sotto la Regione in Viale Aldo Moro 52, no alla proroga degli affidamenti del servizio idrico in Emilia Romagna, no alle privatizzazioni. E questa settimana ci sono diverse iniziative, ad esempio sempre domani alle 8 al TPO di via Casarini e ci sarà un incontro con la delegazione del Congresso Nazionale Indigena e del Fronte dei Popoli in Difesa della Terra e dell'Acqua, che sono in visita in Europa insieme alla gira zapatista. Saranno proiezioni di filmati sulle lotte ambientali in Messico e un dibattito pubblico. Congresso Nazionale Indigeno è nato nel 96 a seguito di due forum convocati dall'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale per creare uno spazio in cui tutti i popoli indigeni, le comunità, le tribù e i quartieri indigeni del paese potessero incontrarsi, guardarsi, ascoltarsi, mettendo insieme la parola e il pensiero degli indigeni presenti. E invece il Fronte dei Popoli in Difesa della Terra e dell'Acqua è un'organizzazione di comunità indigene native degli stati di Morelos, Puebla e Tlaxcala, in Messico, che dal 2012 lavorano per la difesa del proprio territorio e per la promozione e l'esercizio dell'autodeterminazione indigena. Quindi ecco, se vi interessa potete andare domani. Invece giovedì è un incontro promosso dal CUA e Split in via Zamboni 38 per un'università e una città libere dall'oppressione della norma, salute e psicologia, la morsa dei ricatti, dalle 7. Venerdì abbiamo la spesa sospesa della colonna solidale autogestita che continua dalle 5 a VAG 61, dalle 5:30 all'Apicenter in Bolognina. E infine, questo weekend c'è un congresso promosso dalla Rete Nazionale Sanità e Assemblea per la Salute del Territorio, e oltre a diverse realtà e soggettività. Congresso Come si esce dalla sindemia, che terrà luogo sabato e domenica, tutta la giornata. Queste diverse realtà provengono da tutta Italia, lottano per difendere il diritto alla salute dalla mercificazione e dal neoliberismo. E il congresso è stato ideato per costruire in modo collettivo delle coordinate per orientarsi nel presente. Sabato si parte al centro sociale anziani di Croce Coperta e dopo il pranzo sociale ci saranno quattro tavoli di lavoro, ognuno corrispondente agli assi sanità, salute, pandemia e mobilitazioni. E le notizie di martedì 2 novembre 2021 finiscono qui, ma le radio non finiscono qua. Perché? Perché? Perché oggi su Radio Wombat trovate fra mezz'oretta la stampa rassegnata in diretta dalle 2 alle 3, e dopo il notiziario anticlericale in replica dalle 6:45 alle 7, e Woke Wops in diretta dalle 7 alle 8. Su Radiogramma, fra mezz'oretta, Queer and Shout Reload, dalle 2 alle 4. Dopo trovate Raccontami una fiaba merenda, Le porte della percezione, alle 5. Alle 6 e mezza, Aspettando nel Cavedio, perché dalle 7 alle 9 trovate Radio Cavedio, nella quarta stagione. Su Radio Forte invece avete un radiolone pomeriggio che vi accompagna fino alle 4 e quando prende spazio la replica delle Dita nella Presa, trasmissione di Radio Onda Rossa, seguita da eclettismi spaziali subtropicali e da Jet Bop dalle 7 alle 8. Su Radio Spore, dopo il radiogiornale dalle 2 alle 3, trovate il programma di Risvegli. E poi buona musica fino alle 7:30 quando riprende Ciclo Barra in diretta dalla Ciclofficina, alle 10 Gioco Pulso e alle 10:30 Svarielli. Questo è tutto per oggi. Un buon pomeriggio a tutte e tutti.